Prima di iniziare volevo condividere con voi tanti ringraziamenti e apprezzamenti da tanti fratelli provenienti da diverse nazioni della festa. Si sono sentiti veramente ben accolti, quindi ringrazio tutti voi di questo perché ovviamente una sola, non è il frutto di una sola persona tutto questo. Il tema di oggi è riferito a noi un pochettino, ma anche all'accusatore di Dio. L'accusatore di Dio è equivalente all'accusatore dei nostri fratelli. Apocalisse 12 vi dice che Satana è l'accusatore dei nostri fratelli. Ma quanti di noi pensiamo che Satana, prima ancora di accusare noi, ha accusato Dio? E di che cosa ha accusato Dio? Di aver messo troppe regole. Ha accusato Dio di essere un despota. E normalmente ci sono persone che nella Chiesa in generale, perché noi sappiamo che Cristo 2000 anni fa ha fondato la sua Chiesa, che nel corso degli anni, a motivo di queste accuse ingiuste, gli uomini che, come tanti arlocchi, ci cadiamo nelle divisioni che il diavolo provoca, si sono venute a creare tante fazioni, tante divisioni, e gli uomini, sempre con grande zelo, sempre per dire no, io ho questo punto, allora trovano anche la scusa di, usando quel punto, quell'altro punto di vista, per creare una propria chiesa. Così sono nate le varie chiese, per dire, ma tutto per nascondere la sete di potere umano, per dire io voglio essere il capo di questa chiesa. Poi si formano anche le oligarchie, i gruppi che sono molto più pericolosi o altrettanto pericolosi dei cosiddetti poteri papali, no? Quindi sappiamo che l'accusa non è da Dio. Qual è il ruolo di Gesù Cristo oggi? Oggi Gesù è alla destra del Padre e ha diversi ruoli, ma uno fondamentale che dovrebbe essere anche lo stesso nostro ruolo. Secondo voi qual è il suo ruolo? Avvocato difensore. Lui è l'avvocato difensore. E io come ministro il mio ruolo è di essere avvocato difensore dei miei fratelli, di tutti. E chiunque mi viene per puntare il dito o per accusare anche un solo membro, anche se l'accusa sia vera, ma guardate che il diavolo non accusa mai di cose false. Non accusa mai di cose false, perché sa di rapportarla questa accusa davanti a Dio e sa che Dio sa. E quindi non gli può rapportare una cosa falsa di me se ho fatto o quando ho fatto qualcosa di sbagliato. Quindi quello di cui noi dobbiamo, nel frattempo aprite in 1 Corinzi capitolo 1 versetto 26, 1 Corinzi 1 versetto 26, quando uno si rende conto di questo, dobbiamo comprendere che il diavolo equivale alla pubblica accusa. Noi esseri umani siamo sempre pronti a puntare il dito. L'Apostolo Paolo, in una bellissima lettera sua, nostra carissima sorella Cinzia se ne ricorderà, la dottoressa, quando è rimasta impressionata quando gli ho fatto vedere la differenza tra la tristezza provocata da Dio e la tristezza provocata dagli uomini. La tristezza provocata da Dio è quando l'uomo ti accusa per metterti alla gogna, per distruggerti, per farti sparire. La tristezza che ti porta a Dio è quella che Dio ti porta in punta di piedi per farti capire, senza importerlo, e dire: ma in tua coscienza non pensi che hai sbagliato, non pensi che dovresti correggerti. Ecco la differenza, perché la tristezza che è prodotta da Dio è quella che ti produce il vero pentimento, la vera conversione, il vero cambiamento. La tristezza che ti è prodotta dagli uomini è sempre essere messi alla gogna, è sempre un'accusa di morte. Ora, in 1 Corinzi 1, nel versetto 26, perché tu mi accusi, per esempio, perché qualcuno vi debba accusare quando è scontato che noi siamo accusabili? È scontato che noi siamo accusabili. Quando Dio scelse di farsi uomo, non sapeva che noi eravamo come delle lavagne tutte nere, che eravamo cresciuti nella bugia, eravamo cresciuti mentendo o facendo delle cose di nascosto, che la nostra coscienza ci rimproverava. Certo che lo sapeva. Ma notate in 1 Corinzi 1:26, dice: riguardate infatti la vostra vocazione, cioè voi siete stati chiamati, e riguardatela questa vostra chiamata da parte di Dio. Fratelli, perché non ci sono tra di voi molti savi secondo la carne. Se noi siamo forti secondo lo spirito, ma secondo la carne, secondo l'intelligenza che ci fa arrivare sulla luna o che inventa i cellulari, quella è un'intelligenza secondo la carne, da non confondere con l'intelligenza secondo lo spirito. Perché l'intelligenza secondo la carne, che ha creato gli automobili, che fa arrivare sulla luna, sta portando il mondo intero alla catastrofe, quindi immediatamente ci dà dei risultati piacevoli, ma ci ha resi, come abbiamo sentito dal nostro fratello Giovanni, schiavi di questo sistema, che è un sistema di non ritorno, destinato a perire. Quindi dice: poiché non ci sono tra di voi molti savi secondo la carne, e non ci sono nemmeno molti potenti, politici o ricchi, non molti nobili, non nel senso anche di sangue blu come tradizionalmente inteso, ma nobili anche d'animo, nobili anche d'animo, perché c'è anche un animo vile e c'è anche un animo nobile, ci può essere. Dice: ma tra di voi, tutti voi, dice, Dio ha scelto le cose stolte del mondo. Ecco perché apprezzo molto quando Marcello nella preghiera ho apprezzato e dice: noi siamo indegni. Cioè non è che è merito nostro, non è merito nostro. Dice: lui ha scelto le cose stolte. Ora, se tu o sei consapevole o non sei consapevole che noi siamo le cose stolte dal mondo, scelte da Dio. Se ne sei consapevole, perché mi giudichi quando già sai che in partenza siamo stolti? E siamo come dei diamanti, però pieni di incrostazione, di sporcizia tale che Dio a colpi di martello deve prima prenderci a colpi di martello per far uscire da queste pietre fangose, dure, brutte, nere, per far uscire un diamante. Quindi dice: Dio ci ha chiamato le cose stolte, altro che vantarci rispetto al mondo. Noi siamo tra le primizie chiamate, la vocazione che Dio ci rivolge ci insegna questa consapevolezza che stiamo leggendo, a proporci e ad approcciarci al mondo nel modo giusto, non nel modo in cui il mondo debba dire: fanno schifo queste persone. Perché è vergognoso che la predicazione di alcuni, che magari richiede tanta energia e tanto coinvolgimento, è vergognoso che provoca, per esempio, una persecuzione indebita, non tanto in ciò che predicano, ma nel modo in cui lo predicano. Questo è estremamente importante. Quindi dice: ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per un giorno poter svergognare le savie, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare i forti. È chiaro che questo accadrà definitivamente, in modo pieno, quando verrà Cristo. La gente vedrà: ma come? Alcuni, che io ero uno che ne combinava di marachelle tante, e qualcuno, quando mi vedrà, se mi vedrà, come io spero di essere perdonato e graziato da Dio di essere nel regno di Dio, quando apparirò per esempio ad alcuni miei parenti che nemmeno mi calcolavano, o ad alcuni miei coetanei da ragazzo, quando eravamo ragazzi insieme, con i ragazzi si fanno sempre delle marachelle, allora dice: mamma mia, ma come mai Carmelo è così diverso? È diverso, molto diverso. Quindi queste sono scritture che noi dobbiamo ricordare e implementare nella nostra vita sempre. E infatti questo nostro sermone vuole essere, se lo volete intitolare, nessuno disprezzi la tua identità spirituale. Nessuno disprezzi la tua identità spirituale. E normalmente questo disprezzo della nostra identità spirituale avviene dall'accusatore dei nostri fratelli, Satana, il diavolo, che ispira gli esseri umani, che senza, tante volte senza rendersene conto, criticano o ci accusano con varie calunnie e diffamazioni, anche con cose che non corrispondono a verità. Una di queste non verità è: in questa chiesa non c'è l'amore, in questa chiesa non c'è l'amore che io mi aspettavo. Allora io dico, chi mi sa dire biblicamente, secondo Dio, la descrizione dell'amore? Chi di voi? In Giovanni dice, questo è l'amore, che voi osserviate i comandamenti, i miei comandamenti. Ora, chi può dire che ognuno di voi, chi di voi può dire di poter osservare i comandamenti alla perfezione? Io no. Nonostante tutti i miei sforzi, mi ritrovo a scivolare e essere mancanti nella perfezione di osservare i comandamenti. Quindi è scontato, di conseguenza, che io sono anche mancante e incompleto nell'amore di Dio. E quindi che mi ha incolpi a fare, visto che questa è una cosa scontata. Tu puoi andare a frequentare qualsiasi chiesa del mondo e se tu ci vai con lo spirito di additare, che lì non c'è amore, tu non lo troverai in nessuna parte del mondo, quest'amore. Non lo troverai in nessuna parte del mondo, perché non c'è nessun essere umano perfetto. Quindi noi cosa dobbiamo ricordare? Non perdere, come mi diceva mio fratello Manuel, non perdere la spiritualità, non perdere Gesù Cristo di vista. Perché allora, quando noi perdiamo di vista Gesù Cristo? Quando contemplo io esclusivamente mia moglie, o quando mia moglie contempla esclusivamente me, o quando io contemplo esclusivamente uno o due fratelli e tutti gli altri li ignoro. Cioè, quando io vengo in chiesa perché mi trovo bene in questa chiesa, come se fosse un partito politico oppure un club, abbiamo perso in tal caso la spiritualità, lo scopo spirituale principale per cui Dio ha rivolto a noi la sua chiamata. Siamo qui perché è Lui che ci ha chiamati. No, nessuno di noi ha chiamato noi. Dio ha chiamato io per caso? Io non sono andato, non sono uno che va di casa in casa a bussare, lo sapete bene. Dio vi ha chiamati nella massima libertà e ognuno di voi è venuto qua e noi ovviamente amorevolmente ci prendiamo cura l'uno degli altri con tutte le nostre imperfezioni. A volte io mi chiedo com'è che Dio può amarci, è una domanda un poco umana, ma mi chiedo come può Dio amarci nonostante tutte queste nostre imperfezioni. Ecco, Dio è perfetto e Lui vede oltre le nostre imperfezioni. E il suo amore è talmente perfetto che Lui è fiduciosissimo che noi cresciamo nell'amore. Perché fino a quando noi non abbandoniamo questa nostra volontà di crescere nell'amore attraverso che cosa? L'umiltà, il desiderio di ricevere correzione, il desiderio è attraverso la preghiera, la comunicazione con Dio. La preghiera non è quella che noi abbiamo imparato nella chiesa in cui siamo cresciuti, che è soltanto ritualistica, è soltanto formale, soltanto dei gesti e basta. La preghiera è un dialogo con Dio. Lasciamo che Dio parli a noi studiando la Bibbia, la sua parola scritta. È qui Cristo. Ma se noi lo vogliamo vedere Cristo e lo vogliamo che noi dobbiamo parlare con Lui e con il Padre. E la preghiera richiede dialogo, non una poesia. Richiede un dialogo a secondo il bisogno, a secondo la gioia del momento o il dolore del momento. La preghiera è una lotta, perché noi la vera preghiera non la conosciamo. Noi la vera preghiera, noi se dovessimo veramente pregare con l'uomo, magari ci intratteniamo, magari ci amiamo parlare per ore ed ore su argomenti vari, sulle cose che ci appassionano, ma con Dio troviamo noi il tempo, sentiamo il bisogno, cioè lo sentiamo, lo vediamo come una persona con cui parlare, anche se è invisibile. E quindi richiede questa una lotta, cioè un'auto proprio imporre a noi stessi: io devo andare da mio padre e devo discutere con mio padre e gli devo chiedere, implorarle di farsi sentire a me. E lui si fa sentire spiritualmente. Quindi noi vediamo nel versetto 28 dove lui dice: se Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre a niente quelle che sono, è perché l'ha fatto? Affinché nessuna carne si gloria alla sua presenza. Affinché nessuna carne si gloria alla sua presenza. Quando io, se io punto il dito su un altro fratello, su un'altra sorella, io in realtà mi sto gloriando al di sopra di quel fratello o di quella sorella. E in questo abbiamo tutti bisogno di crescere. Difatti, se saltiamo nel secondo capitolo di Primo Corinzi, nel versetto 9 dice: come è scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuore d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. E queste cose che Dio ha preparato per noi le riceviamo solo se preghiamo. Perché ci sono miliardi di persone che leggono la Bibbia e non pregano. Non lo pregano. E non gli chiedono: le cose che tu hai preparato per me, le cose di cui ho bisogno di capire, di sapere, di me innanzitutto, le cose di cui io devo cambiare per diventare un uomo migliore, una donna migliore, un marito, una moglie migliore, dimmele Padre, dimmele, fammele vedere. Ma leggono la Bibbia, ma non pregano in questi termini. Se pregano: fammi comprare una macchina, fammi avere un posto di lavoro migliore, fammi questo, insomma, tutti ragionamenti egoistici. Non è mai diretta la preghiera a dire: Signore, cambiami, convertimi. Il ravvedimento è una cosa, la conversione, l'essere convertito è tutta un'altra cosa. È la differenza che c'è tra il dire e il mare, tra il dire e il fare. Quindi altri invece cosa fanno? Altri invece pregano dalla mattina alla sera, magari dalla mattina alla sera, facendo 20 Ave Marie, 100 Padre Nostri, eccetera, eccetera. Ma la Bibbia, come nel caso generalmente, non dico tutti, ma generalmente dei cattolici, fanno tutte queste litanie, ma la Bibbia non gli interessa più di tanto. Seguono la tradizione. Quindi vedete che c'è un monologo, o in un senso o nell'altro, ma non c'è un dialogo con Dio. Gesù ha detto in Giovanni 5:17: il Padre mio opera fino ad ora e anch'io opero. Dio lo facciamo operare nella nostra vita, facciamolo operare, e lo facciamo operare se c'è fra di noi, fra noi e Dio, fra ciascuno di noi e Dio, questo studio e preghiera. Andiamo in Giovanni capitolo 14, perché è importante questo? Questo, siccome Dio non ci dice che noi dobbiamo cambiare solo per il piacere di cambiare e basta, ma lui vuole che, siccome è un Dio d'amore, è un Dio generoso, un Dio amorevole, che è nella sua natura eterna quella di dare, è un suo proponimento eterno, lui dice in Giovanni 14, dal versetto 2, è quello di dare. Dice: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. Questo posto, ancora quando lui diceva questo, non c'era. Nella casa del Padre mio, nel testo greco, c'è molto spazio, c'è spazio per tutti, il succo era questo. E dice: quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò. Qual è questo posto che lui 2000 anni fa è andato per preparare un posto? È quello per cui noi abbiamo celebrato la festa dei tabernacoli. Che significa tabernacolo? Casa, tenda, dimora, corpo. Significa: lui sta preparando il nostro corpo eterno. Io vado a prepararvi il corpo eterno. Quando tornerò, questo corpo dal cielo lo porterò, e voi che vi troverò dormienti sulla terra, vi sveglierò e metterò il vostro spirito che dorme, lo sveglierò e lo metterò dentro il corpo nuovo, quello eterno. Ecco perché abbiamo cantato l'inno che dice: il vecchio è nuovo, è il nuovo, è nuovo, è diverso, non è come l'Antico Testamento. E quindi noi vediamo che questa costruzione del corpo nuovo, state attenti qua, perché se è in misura o proporzionalmente al nostro modo di comportarci. Se io continuamente agisco male, quel mio corpo, la costruzione del mio corpo che vorrebbe Dio darmi in eterno, si arresta. Se io rubo, se io ho la tendenza a commettere un determinato peccato, Dio rallenta la costruzione di questo corpo eterno, mi mette alle prove, mi mette in condizione davanti a determinate situazioni, nella misura in cui io chiedo a Lui di aiutarmi con il suo spirito a superare le mie imperfezioni, e allora quel corpo Lui lo porterà. È chiaro che la parte finale del corpo la compierà Lui, non noi, che Lui è l'iniziatore, Lui è il completore, colui che completa l'opera su di noi. E sappiamo bene che non ci sarà corpo eterno per chi sceglie il peccato. Ho cercato di mostrarvi questo a mo' di una analogia, a mo' di un'immagine, cioè quando vi dico che Cristo sta creando il corpo nuovo per ciascuno di noi. Perché Cristo, ragazzi, tornerà, porterà con sé la sua santa città, perché sia abitata dai suoi fedeli in eterno, che è la Gerusalemme spirituale. Ma quando la porterà questa Gerusalemme spirituale, verrà con l'altra Gerusalemme spirituale, che sono le famiglie che abitano nei cieli, di cui loro hanno preso anche il nome del Padre, perché non siamo soli nell'universo, e la Bibbia lo dichiara apertamente, anche se pochi lo sanno. Gesù sta preparando un posto per i suoi fedeli, e quindi quel corpo spirituale senza limiti di tempo e di spazio, e che sono cose inimmaginabili e che possono essere immaginate soltanto attraverso lo Spirito Santo, perché le cose che Dio ha preparato sono quelle che Dio rivela a coloro che gliele chiedono, a coloro che lo amano e che lo pregano. Andiamo nel Salmo 145, fratelli. Nel Salmo 145 vediamo che tutte le opere ti celebreranno, o Eterno, recitava il re Davide, e i tuoi santi ti benediranno. Essi parleranno della gloria del tuo regno e racconteranno della tua potenza per far conoscere ai figli degli uomini i tuoi portenti e il glorioso splendore del tuo regno. E questa è una profezia per noi oggi, ma anche per il millennio. Cioè, noi proclamiamo come Chiesa, come collettivamente attraverso i mass media, individualmente con il nostro buon esempio di vita personale, ma è anche quello che accadrà principalmente per il millennio. Non ha senso andare di predicare di porta in porta come fanno alcuni e non sanno il disegno di Dio, non lo conoscono nemmeno, oppure vanno a predicare ma nella loro vita privata è proprio un pasticcio, e quindi in realtà contribuiscono a diffamare la verità. Perché se io mi metto a predicare e poi non mi comporto all'altezza di quello che predico. Andiamo in Efesini capitolo 1, la lettera di Paolo agli Efesini. Notate bene questa grande promessa, proprio perché Dio è amore e perché Dio dà. Prima ancora che noi glielo chiediamo, Dio dà. Efesini 1 dal versetto 3 dice: benedetto sia Dio, benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Vedete, Lui ci ha benedetti nei luoghi celesti nonostante noi siamo sulla terra. Ci ha benedetti Lui, loro, il Padre, il Figlio e gli angeli parlano di noi. Gli angeli vengono inviati sulla terra per rapportare a Dio, Bisogna vedere se noi siamo di noi si dice bene o se di noi si dice male. La parola essere benedetti, detti in bene, detti male. Quindi siamo osservati, ragazzi, siamo osservati. Allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Lui ci ha eletti fin dalla... Cosa significa essere stati eletti fin dalla fondazione del mondo? Questo principio di essere quasi predestinati confonde tantissimi. Non significa che Dio già sapeva allora che io, Carmelo Anastasi, oggi sarei stato qui a condividere con voi la sua parola. No, non significa questo. Significa che Lui nel suo disegno, come un architetto, quando fa il disegno della sua casa, che deve creare, costruire una casa, Lui già sa tutti gli elementi che deve mettere, il materiale che ci deve mettere, quanto deve essere grande la base, come devono essere le colonne, il tetto, eccetera. Quindi Lui ha scritto tutto quello che doveva avvenire. Questo si dice che Lui ci ha irrealizzati prima della fondazione del mondo, un disegno di Dio amorevole, che poi, tra parentesi, in altre parti, in Galati in particolare, viene chiamato il suo proponimento eterno. E che una volta mi sono detto, che cosa significa avere un proponimento eterno? Che significa, secondo voi, avere un proponimento eterno? Significa, per me, ma è la stessa, cioè la stessa sintassi, lo stesso significato. Avere proponimento eterno significa che Dio eternamente fa figli. E siccome in tutta l'eternità certamente noi non siamo stati l'unico suo pensiero, perché noi siamo nell'attesa dell'era futura, della prossima era, viviamo in questa era presente, il che automaticamente implica che c'è stata un'era precedente. Almeno per quanto ci riguarda, noi possiamo guardare indietro di noi e davanti a noi. Ma chiaramente, prima ancora di quel dell'era precedente alla nostra, visto che Lui è eterno, quante ere ci sono state? Non ce lo dice, ma ce ne sono state tante. Questo per dire che Lui, il suo proponimento eterno è quello di amore eterno, quello di generare figli per l'eternità. E noi siamo in questa fase di questo suo amore. Siamo l'oggetto del suo amore, di un amore eterno. Quindi dice nel versetto 4: allorché in Lui egli ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché, notate bene, fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. Quindi notate bene che essere eletti non significa essere come il diavolo ha sempre demonizzato l'espressione eletti, e lo ha demonizzato lui stesso nei confronti di Gesù, quando dopo che Gesù si è fatto battezzare da Giovanni Battista, lo porta nel deserto: tu sei figlio di Dio? Allora, ecco, dimostramelo. E gli dice, gli fa tante proposte, dimostramelo. Cioè lui metteva in discussione l'elezione di Gesù, come lui mette l'elezione di ciascuno di noi. Cioè, questi si sentono eletti. Sì, io sono un eletto, voi siete degli eletti, ma non vuol dire che essere eletti, che ciascuno di noi saremo capaci di portare ad adempiere l'elezione. Cioè noi vediamo, per esempio, che ora sono stati eletti quelli che oggi governano. Veramente questi non sono stati eletti, però quelli che governano generalmente sono quelli eletti. Ma questo non vuol dire che saranno confermati. Il fatto che sono stati eletti non vuol dire che eserciteranno lo scopo per cui sono stati eletti nel modo migliore. Magari falliranno. Speriamo di no, ovviamente, perché non dobbiamo sperare il fallimento di nessuno. Però voglio dire, essere eletti significa essere eletti a un compito, e quindi è un grande onore essere eletti, è un grande onore essere battezzati, ricevere lo Spirito Santo, essere adottati da Dio è perché dobbiamo dare dimostrazioni prima a noi stessi e poi a quelli che ci stanno accanto della nostra coerenza. Difatti dice santi, essere santi significa non avere l'aureola o essere beatificati da un uomo. Essere santi significa essere messi da parte per degli scopi nobili e santi, degli scopi sacri. E essere irreprensibile significa non dare adito al diavolo di accusarci. Il diavolo ci accuserà comunque, perché noi, non essendo perfetti, lui sta sempre attento. E notate che quando ci sono delle persone, anche nella chiesa, quando arrivano, è chiaro che troveranno sempre dei cavilli, nessuno di noi è perfetto, quindi noi dobbiamo fare di tutto di non dare appiglio a questo e comunque sempre di chiedere scuse e perdono. Ma è chiaro che, grazie a Dio, quando dice essere irreprensibili davanti a Lui nell'amore, significa che noi dobbiamo sempre essere disposti a perdonare, ma accettare e essere pienamente grati a Dio del fatto che Lui ci dà la sua grazia, cioè il suo perdono, a motivo del fatto che noi non abbiamo peccato volontariamente, non abbiamo sbagliato volontariamente, perché di sbagliare sbagliamo in mille cose senza che ce ne rendiamo conto, nel tono della parola, della voce, nell'uso sbagliato di una parola che tante volte la buttiamo così senza pensarci. Le parole hanno un potere, il potere, molti dicono, non sto inventando nulla di nuovo, hanno il potere di vita o di morte le parole, perché a volte creano edificazione, a volte creano calunnie che poi una persona non se le leva mai addosso, quella calunnia. Quindi è molto importante questo, avendoci predestinati, quindi questa vita eterna che Dio ci offre, Lui l'ha avuta prima della fondazione del mondo nella sua testa. Dice: io creerò l'umanità per offrirgli la vita eterna. È così semplice la cosa. Io la creerò, però la darò questa vita eterna a tutti coloro che soddisfano questi determinati parametri. E questi, non si tratta di guadagnarcela, si tratta che dobbiamo... È come, sapete, come quando l'agricoltore produce, non so, un mandarino, produce mandarini oppure ceci. Facciamo l'esempio con i ceci, è più facile. Però i ceci devono avere tutti una determinata caratteristica, tutti una stessa grandezza e tutti una stessa qualità. Quindi passano un determinato vaglio. Quelli che non passano quelle caratteristiche ancora non sono pronti. Ma quelli che passano quelle caratteristiche non è che se lo guadagnano, sono semplicemente pronti, più adeguati. Perché mettere chi non è ancora pronto, per esempio, nel regno di Dio, non è una cosa che Dio contempla, significa che farebbe entrare l'impurità nel regno di Dio. Difatti, Lui perfezionerà la nostra mente e il nostro corpo in virtù non delle nostre capacità, ma in virtù della nostra attitudine. In virtù della nostra attitudine a riconoscere che abbiamo bisogno di essere perfezionati da Lui. Fino a quando noi abbiamo questa attitudine siamo salvabili. Ma se noi un giorno arrivassimo al punto di dire: io ho ragione, io ho raggiunto la mia perfezione, e voi non siete la Chiesa di Dio, tu la Chiesa di Dio non la troverai mai in nessuna parte al mondo, ma tu sei perso, figlio mio, oppure tu sei persa, figlio mio, tu non hai capito niente della via di Dio. Quindi così ci vede Dio. Andiamo in Luca capitolo 12. In Luca capitolo 12 ciascuno di noi, notate bene, noi aspettiamo che Cristo torni, che venga, che Lui porti sulla terra il regno di Dio, ma addirittura ci sono tanti che si organizzano in maniera, sono anche molto più organizzati di noi nel predicare il prossimo avvento del regno di Dio. Ma notate Luca 12 versetto 31 dice: cercate prima il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno aggiunte. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Cioè noi non dobbiamo limitarci ad aspettare che Cristo porti il regno. Questo regno lo dobbiamo far vivere dentro di noi già, in questa nostra vita. Dobbiamo dare tutto noi stessi perché questo regno noi lo viviamo dentro di noi, la sua giustizia. Perché tutte queste cose allora dice: io ve le darò, non vi abbandonerò. Difatti nel versetto 32, e questa è la cosa più incoraggiante e allo stesso tempo il più trascurato della Bibbia, dice: non temere, piccolo gregge, non temere, piccolo gregge. Perché normalmente ci preoccupiamo, abbiamo paura di perdere il posto di lavoro, abbiamo paura di essere perseguitati, abbiamo paura, abbiamo tante paure. Abbiamo paura della moglie, del marito, dei figli, dei genitori. Un po' di paura è salubre, perché quando la paura o il timore, diciamo più che paura, è totalmente assente, non stiamo più attenti a quello che facciamo e a quel che diciamo. C'è un timore salubre, difatti dice: il timore dell'Eterno è il principio della sapienza, della saggezza. E quindi quante volte temiamo di non farcela a fine mese se sosteniamo per esempio l'opera di Dio? Abbiamo bisogno di sostenere l'opera di Dio. Eppure diciamo: se io sostengo l'opera di Dio non ce la farò a fine mese. Dio dice: non temerò, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Tutte queste cose che noi stiamo imparando dalla Sacra Bibbia, con grande umiltà, pazienza e preghiera, è già il regno di Dio nel nostro cuore. Non è pienamente nel nostro cuore, in alcuni può essere più pieno, in altri meno pieno, ma ognuno di noi ha bisogno dei suoi tempi, del suo spazio, e nessuno di noi ha il diritto di puntare il dito. Cioè, solo immaginate se un giorno Dio potrebbe magari far venire qua una prostituta che si ravvede e che ha modi diversi, ha un vissuto, un'esperienza di vita completamente diversa da voi. Che facciamo? Facciamo come i farisei, che cominciamo a giudicarla e dopo un giorno la facciamo andare via? Quindi questo è il desiderio di Dio e questa è la sua gioia maggiore. Dice questo quando Dio si fa uomo: disse, io non sono venuto per i sani, io sono venuto per i malati. Chi si sente sano non è qui al posto giusto. Noi siamo qui tutti malati spiritualmente e abbiamo bisogno di essere guariti da Dio ed educati e cresciuti. Quindi lui ha detto: questo è il mio amato figliolo nel quale mi sono compiaciuto. E quindi le stesse parole, la stessa motivazione, lo stesso amore, il Padre lo dice ad ognuno di noi quando ognuno di noi si fa battezzare e decide di intraprendere questa vocazione, questo percorso. Il Padre non è severo, non è spietato, al contrario, è il diavolo che lo accusa, ma non tutte le accuse sono giuste, tante volte le accuse sono sbagliate, sono diffamatorie. Notate nel Salmo 16 rivela Dio attraverso il re Davide, e lui lo riconosceva, Dio dice, Dio ci mostra il sentiero della vita, che alla sua presenza ci sono abbondanza di gioia e delizia in eterno. Se noi veramente camminiamo nella via di Dio, il suo sentiero ci fa trovare meno spine. Non è che nella vita non avremo problematiche, però a differenza che senza Dio saremmo disperati e li affronteremmo nella maniera più sbagliata, accusando Dio, perché ho iniziato dicendo questo, ma è la verità, il mondo intero accusa Dio. Perché Dio permette questo? Perché Dio non interviene? Poi non parliamo quando gli dicono brutte parole, porco qua e porco là. Cosa ci fa felici a noi esseri umani? Normalmente noi come carnali, come siamo stati quando Dio ci ha chiamati, la cosa più importante era, e glielo potrei chiedere se mi potesse rispondere, la cosa più importante è mio pronipotino Leonardo, la cosa più importante è mangiare. La cosa più importante è mangiare. Si potrebbe mangiare anche le dita, le mani, la bocca. Io quando ero piccolo, pure da piccolo, mi portavo tutto in bocca. L'altra cosa più importante per noi esseri umani qual è? Baciare, abbracciare, eh? Abbracciare. Ma notate bene che queste cose noi dobbiamo stare attenti a diventare maturi, perché possono essere fatti in maniera da questa nostra bella libertà può dare parvenza del male, quando non stiamo attenti a chi ci giudica, perché questi li incontrerete sempre, li avremo sempre le persone che ci giudicheranno. E quindi dobbiamo stare attenti alla parvenza del male, a non permettere che una qualcosa possa sembrare sbagliata o malvagia. Quindi dobbiamo proiettare tutto questo ora, cioè il mangiare, il baciare, l'abbraccio, nel reame spirituale. Dio ha creato certi piaceri fisici per darci un'idea dei piaceri esistenti anche nel suo regno. Andiamo in Malachia capitolo 3, nell'ultimo capitolo dell'Antico Testamento, ma che parla, anche se dell'Antico Testamento, essendo un profeta Malachia, la Chiesa del Nuovo Testamento è fondata anche sui proverbi, sugli antichi profeti. Quindi in Malachia capitolo 3 nel versetto 16 dice: allora quelli che temevano l'Eterno si sono parlati l'uno all'altro. E noi dobbiamo avere questa libertà di parlarci l'uno all'altro, ragazzi. Però l'arte della comunicazione è un'arte molto difficile, non viene così. Non avete forse mai, non vi è mai capitato che perfino in casa vostra ci sono litigi per mancanza di capacità di ben comunicare, perché si scelgono le parole giuste, o anche quando si trova la parola giusta si è arrabbiati, arraggiati, noi diciamo in siciliano, oppure aggressivi. Ora dice: quelli che temevano si sono parlati tra di loro, ma uno dei doni dello Spirito è quello di essere affabili, dolci, docili, umili, pronti all'ascolto, lenti a parlare. L'Eterno è stato, dice, attento anche lui delle cose che fra di noi ci diciamo. Dice, ed ha ascoltato. Ed è un libro lui aperto, un libro di ricordo. Ed è stato scritto davanti a lui per quelli che temono l'Eterno e onorano il suo nome. Quindi, fratelli, non solo qui, ma anche quando siamo ognuno per conto nostro, o quando siamo a casa con i nostri coniugi, con i nostri figli, con i nostri genitori, anche con il nostro fidanzato, la nostra fidanzata, Dio scrive su questo libro di ricordo quello che ci diciamo. Perché dice: quelli che temevano l'Eterno si sono parlati l'uno all'altro, l'Eterno è stato attento ed ha ascoltato e ha scritto tutto in un libro. Quindi cosa dice però nel versetto 17? Questo parla di quelli che temono l'Eterno. È chiaro che se noi temiamo l'Eterno ci può scappare l'arrabbiatura, ci può scappare le cose che abbiamo ereditato magari nella nostra vita dai nostri genitori, certe tendenze, perché noi abbiamo un certo bagaglio di eredità, certi tratti caratteriali, certe tendenze le abbiamo ereditate, se non dai genitori, dai nonni o dai bisnonni, c'è anche quel bagaglio genetico che ci portiamo appresso. Però siccome dice temo quelli che temono l'Eterno e lo onorano, sono persone ovviamente disposte ad accettare il miglioramento. Dice, è proprio per questo di incoraggiamento che voglio condividere con voi, nel versetto 17 dice: questi saranno il mio, nel giorno che io preparo, saranno il mio particolare tesoro, il mio tesoro particolare. E io li risparmierò come un uomo risparmia il figlio che lo serve. Ora, il figlio che lo serve, dice, ma perché Dio è un padre padrone che vuole essere servito? Non è in questo senso che deve essere concepito. Un figlio che serve, che lo serve, significa che contribuisce alla costruzione di un progetto. Così quando una moglie e un marito, due, si uniscono per fare una coppia e creare un matrimonio, insieme non ci sarebbe alcun matrimonio valido, anche se poi all'anagrafe fosse valido, ma non sarebbe un vero e proprio matrimonio se non c'è una condivisione di progetti. Una condivisione di progetti. è sbagliato che una moglie ha dei progetti e il marito ha progetti ben diversi. Alla fine non c'è matrimonio, non c'è gioia in quel matrimonio, c'è solo sofferenza e c'è conflitto di interesse. Quindi notate bene che Dio dice questo, che ciascuno di noi deve sempre ricordare che la via di Dio è una via di condivisione, non è una via di semplicemente conversazione o di predicazione, ma una via di condivisione reale dei progetti. Ed egli guarda, Dio guarda il nostro potenziale, la ragione per cui ci ha creati. E difatti voglio concludere questo mio sermone, è molto più lungo, ma non vi voglio stancare troppo, nel Salmo 103 dove dice Dio ci lava dei nostri peccati. Quando vede in noi il sincero pentimento, mediante il profeta Isaia dice nel Salmo 103, venite e discutiamo assieme, nel Salmo 1 versetto 18, scusate, Salmo Isaia 1 versetto 18. Lui dice, venite e discutiamo assieme, dice l'Eterno, quant'anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, e quand'anche fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Isaia 1,18. Quindi vedete che Dio non ci abbandona, non ci abbandona affatto, e non dobbiamo mai perdere di vista come Lui ci vede e quello che Lui ha fatto per noi e che non vuole che noi gettiamo via, così come fece Esaù, questa nostra primogenitura. Noi siamo le sue primizie, i suoi primogeniti, ne vuole chiamare altri. E dice Dio certamente, continua nel Salmo 103 che avevo detto prima, Dio certamente sa che abbiamo ancora la natura umana e che siamo ancora fatti di polvere, ci nutriamo dai frutti che vengono dalla terra. Però lui dice, guarda che Dio non contende in eterno, cioè Dio è paziente, ma lui non contende in eterno e non conserva l'ira per sempre. Dio pure si arrabbia quando vede che noi sbagliamo. Egli non ci tratta come meritano i nostri peccati, perché anche se io pecco, mi accorgo che il giorno dopo, di mattina, ancora sono sveglio e sono forte, ho ancora la vita, quando meriterei la morte. Perché il peccato cosa provoca? Il peccato ci rende degni di morte eterna. Quindi lui non ci tratta come meritiamo i nostri peccati, fino a un certo punto però, e non ci castiga in base alle nostre colpe, poiché quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Quindi voglio concludere con voi e la scrittura di Primo Pietro capitolo 2, dove vediamo più da vicino il significato di alcune di queste parole. Primo Pietro capitolo 2 versetto 9 dice: voi siete una generazione eletta, e parla di voi. Dice: siete un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Quindi notate bene che noi non dobbiamo mai cedere il passo e non lasciare nessuno mai di disprezzare la nostra identità spirituale.